dall'Epistola di Paolo ai Galati, leggeremo anche oggi i versetti dal 13 al 26 del capitolo 5, Galati capitolo 5, versetto 13. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora, se le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo nello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito e non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Questa mattina, nel mio sermone, trarrò alcune conseguenze e applicazioni pratiche da quanto ho insegnato e predicato domenica scorsa. Quindi sarà bene fare una brevissima sintesi di quello che ho già detto. Domenica scorsa, infatti, ho spiegato quale sia il concetto biblico di libertà, cosa significa secondo la Bibbia essere liberi. Paolo sottolinea che la libertà alla quale i credenti in Cristo sono chiamati non è quella della autonomia e indipendenza assolute, che non è nemmeno fare quello che ci pare, cioè seguire i nostri personali istinti, e ho dimostrato scritturalmente che essere liberi significa volere e fare ciò che è giusto, o in altre parole, volere e fare ciò che Dio vuole e ciò che Dio ci comanda di fare. E quindi, sebbene il cristiano non sia più sotto la legge, questo certamente non significa che è contrario alla legge. Il fatto che il cristiano non sia sotto la legge, intesa come obbligo di osservanza al corpo legislativo dell'Antico Testamento, sebbene il cristiano, noi come cristiani non basiamo la nostra speranza della salvezza, né la nostra salvezza dipenda dall'osservanza perfino della legge morale, noi non siamo contro la legge. Essere liberi, non essere sotto la legge, non significa essere contro la legge. Il cristiano è una persona che è stata liberata da Dio ed è libera perché ha ricevuto lo Spirito Santo. Questo è quello che ho detto domenica scorsa. Ha ricevuto lo Spirito Santo perché dove è lo Spirito del Signore, quivi è la libertà, e ricevendo lo Spirito Santo, questo Spirito ha sparso, dice l'Apostolo altrove nell'Epistola ai Romani, ha sparso nei nostri cuori l'amore di Dio. E questo amore, che è il frutto dello Spirito, come vedremo da qui a qualche settimana, è espresso prima di tutto nei confronti di Dio e poi nei confronti del nostro prossimo. Ed è così che il cristiano, liberato da Dio, riempito nel proprio cuore dell'amore di Dio, è in grado di amare il proprio prossimo, e quindi amando adempie la legge morale che lo Spirito ha scritto nel suo cuore. La legge per il cristiano non è più un principio esterno, ma diventa la regola del suo pensiero e di tutta la sua condotta. Tutta la legge è adempiuta in questa parola, dice Paolo: ama il tuo prossimo come te stesso. In altri termini, l'Apostolo sta dicendo ai Galati, o lo dice a noi nisseni: Se siete così tanto interessati a osservare la legge, è una cosa buona. Bene, io vi mostro come potete adempierla pienamente. Voi adempirete pienamente la legge amando il vostro prossimo come voi stessi. E domenica scorsa vi ho spiegato anche che questo amore del cristiano non è selettivo, ma è universale. Giunge perfino non soltanto ad amare le persone che ci stanno accanto, i nostri parenti, i nostri fratelli, i nostri amici, ma anche le persone che conosciamo o incontriamo occasionalmente, perfino i nostri nemici, perfino le persone che non possono restituire a noi il bene che facciamo a loro. È un amore universale, ma questo amore cristiano ammette delle priorità e dei livelli. E cercherò questa mattina proprio di spiegare in che senso, o perlomeno cominceremo a vedere la priorità dell'amore cristiano. Per esempio, altrove l'Apostolo Paolo dice che noi dobbiamo fare del bene a tutti. Ma questo significa che dobbiamo fare del bene a tutti nello stesso modo? No, Paolo dice che noi dobbiamo fare del bene a tutti, a cominciare dalla famiglia dei credenti. Se un padre di famiglia, per esempio, dicesse: io voglio essere generoso nei confronti della gente, e prende il proprio stipendio, quello che guadagna ogni mese, e lo divide, siccome vive in un condominio dove ci sono famiglie bisognose, lo distribuisce per tutti i condomini, no? Il suo stipendio. Allora, per la sua famiglia dice: no, mio figlio, mia moglie devono avere tanto quanto ha il condomino che mi sta di fronte. È una cosa che dal punto di vista cristiano non è giusta, non è corretta, perché bisogna provvedere prima di tutto alla propria famiglia. Quindi noi dobbiamo amare e fare del bene a tutti, ma ci sono delle priorità, ci sono dei livelli. E qui al versetto 15 l'Apostolo Paolo parla, ci spiega e applica l'insegnamento che ha appena dato, cioè la condotta che il cristiano deve avere nei confronti dei propri fratelli. Quindi ovviamente questo ama il tuo prossimo come te stesso ci indica che l'amore cristiano non è selettivo, ma è universale, ma ci sono delle priorità e ci sono dei livelli. Quali implicazioni ha questo insegnamento della libertà cristiana al livello o nell'ambito della vita comunitaria. Prima di tutto vediamo che a questo versetto 15 è contenuto un avvertimento che è molto opportuno. Paolo dice: se vi mordete e vi divorate gli uni gli altri, che brutta immagine, no? Immaginatevi che la gente si incontra in una chiesa, perché qui sta parlando di chiese cristiane, e letteralmente invece di dedicarsi al culto, di farsi del bene, di incoraggiarsi, si incontrano per prendersi a morsi, strapparsi brandelli di carne. Ecco, Paolo dice, usa questa, ovviamente un'iperbole, non immagino che i Galati fossero cannibali o extreme fighters, come si direbbe oggi, no? Sapete, in America ci sono queste lotte lotta estrema, in cui la gente è ammesso tutto, si devono proprio fare male perché la gente vuole vedere il sangue, come nell'antichità con i gladiatori. Ecco, non credo che si trattasse, che ci fossero episodi di questo genere. Paolo usa un'iperbole, ma serve per darci un insegnamento. Se tra voi vi mordete e vi mangiate, vi divorate, state attenti di non essere consumati gli uni dagli altri, farete una brutta fine. Perché Paolo dice queste cose? Il significato è chiaro, il significato di queste parole è chiaro. Paolo dice: chi piuttosto che impegnarsi ad amare il prossimo non spreca alcuna occasione per attaccarlo, deve aspettarsi di essere attaccato dal prossimo e a volte anche di essere sopraffatto. Qualcuno ha paragonato questo versetto alla proverbiale immagine di due serpenti che si incontrano, e allora uno mangia l'altro serpente dalla coda e l'altro serpente comincia a mangiare l'altro serpente dalla coda, e cominciando a mangiarsi per le code a un certo punto si incastrano e si mangiano l'un l'altro, e poi in pratica muoiono entrambi. Ma la domanda è: per quale ragione Paolo ha dato questo avvertimento? Sono state fatte varie ipotesi. La prima è che si tratta di un avvertimento preventivo. Insomma, Paolo sta dicendo: oh, che non accada che voi litighiate. Ma io propendo per un'altra ipotesi, che mi sembra più realistica, che qui Paolo stia cercando di correggere questi Galati, perché aveva saputo che in quelle chiese vi erano delle liti, delle divisioni e degli attacchi reciproci. Questo purtroppo è quello che accade quando in una chiesa arriva un insegnamento e viene accolto un insegnamento che non c'era prima. Era successo questo nelle chiese della Galazia. Paolo aveva insegnato certe cose, era andato via, erano andati altri insegnanti e stavano insegnando altre cose. E allora che cosa succede in genere in questi casi? Che ci saranno quelli che mantengono l'insegnamento di Paolo, che ci saranno quelli che accettano il nuovo insegnamento, e ci saranno quelli che stanno a metà tra l'uno e l'altro e dicono: vabbè, forse ha un po' ragione l'uno e un po' ragione l'altro. Poi ci saranno, insomma, gli indecisi. E necessariamente quello che accade è che ci sono delle divisioni e delle grandi discussioni e spesso delle liti. Insomma, questo Paolo lo dice mostrando loro di quanto sia deleterio l'insegnamento che avevano ricevuto, anche perché aveva tolto di mezzo a loro la pace, la concordia, l'amore di cui avevano goduto fino a quel momento. Ma quali insegnamenti noi possiamo trarre se in una chiesa cristiana non ci deve essere questo mordersi, questo divorarsi, se non ci devono essere queste liti, se non ci devono essere questi litigi? La prima cosa è questa: la fede cristiana non ammette divisioni o disparità di opinione a certi livelli. in una chiesa che sia autenticamente cristiana, stiamo parlando di una chiesa locale, non possono esserci opinioni diverse o disparità di vedute, non in senso assoluto, attenzione, perché altrimenti qui noi dovremmo essere d'accordo su tutto al 100%, no, ma a un certo livello. Cioè ci sono cose che non possono essere ammesse in una chiesa locale. Le diverse opinioni dottrinali avevano creato divisioni, antagonismo, lotte. I cristiani della Galazia si mordevano, si divoravano, discutevano, litigavano. E Paolo qui non dice smettetela di litigare. Ognuno di voi continui a pensare quello che vuole, mantenetevi le vostre idee, però state in pace. No, Paolo non sta facendo un appello alla pacificazione a tutti i costi, non sta facendo un appello alla concordia a costo della verità del Vangelo, ma avendo spiegato che cos'è il Vangelo, adesso dice tutti quanti dovete credere al Vangelo e dovete smetterla di litigare. È un richiamo alla concordia e all'unità della fede in senso oggettivo. Non esistono tante verità che si equivalgono, ma esiste una verità, e Paolo l'ha spiegata chiaramente fino ad ora, e a questa verità, in questa verità dovete essere uniti e saldi tutti quanti. I cristiani devono sapere a ciò che credono. Noi abbiamo una speranza. Lo scrittore, l'apostolo Pietro, scrivendo nella sua prima epistola, dice che noi dobbiamo rendere ragione a tutti della speranza, rendere conto della speranza che è in noi a tutti quelli che ci chiedono spiegazioni. Cioè, se ci sono persone che ci fanno delle domande sulla nostra fede, su chi è Gesù Cristo, su chi è Dio, su che cosa è la salvezza, dobbiamo essere pronti, disposti e capaci a farlo. In questi giorni mi è capitata tra le mani una indagine statistica, sociologica, sulla questione religiosa, sulla religione delle persone del centro della Sicilia. È stato fatto molto nella diocesi di Piazza Armerina, che comprende vari paesi del comprensorio di Caltanissette e di Enna, una inchiesta su un campione di 1000 intervistati, 895 di questi si sono dichiarati cattolici romani. Ma se poi si facevano delle altre domande, come per esempio: credete che Dio sia una persona, un essere personale? Molti di questi, che dicevano pure di essere cattolici, affermavano di non credere che Dio è una persona, un essere personale. Quindi probabilmente o non hanno capito la domanda o non credono che Dio sia un essere che pensa, che ha dei sentimenti, che agisce in favore dell'umanità, ma pensano a un Dio in senso astratto, o probabilmente credono che tutta la natura e tutto l'universo fa parte di Dio. Poi quando hanno chiesto, per esempio, credete che la Chiesa Cattolica Romana è un'istituzione voluta e guidata da Dio? Quasi il 50% delle persone dice di no. Quindi in pratica sono cattolici, e c'è tanta gente che è così e non sa neanche che cosa la propria religione richiede, insegna. I cristiani non sono così. Un cristiano non può essere ignorante della scrittura, non può essere ignorante intorno a Dio, non può essere ignorante intorno a Gesù Cristo, non può essere ignorante intorno alla salvezza. È una persona che deve essere sempre pronta a dare, a rispondere a chiunque ci chiede ragione della, chi ci chiede spiegazione intorno alla speranza che è in noi. Dobbiamo essere capaci di farlo. I cristiani sono persone che devono credere a ciò che Dio ordina di credere e camminare nella concordia dottrinale. L'apostolo Paolo scriveva così nella prima lettera ai Corinzi: vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare, a non avere divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Prima Corinzi 1:10. Una chiesa cristiana non è un luogo, un forum dove ognuno dice quello che gli pare, crede quello che gli pare, fa quello che gli pare, ma è un luogo dove c'è una chiara dottrina conosciuta da tutti, creduta da tutti, condivisa da tutti. Questo non significa uniformità assoluta. Questo non significa che tutti pensano con la testa di uno. Questo non significa che voi il modo in cui dite le cose è esattamente il modo in cui le dico io. O che tutti votiamo lo stesso partito, per esempio. O che tutti la vediamo allo stesso modo su tutto. Insomma che, no, in questi giorni c'è stato qualcuno che mi ha scritto, dice, i tuoi... E io immediatamente, parlando di voi, no, credenti, no, li ho chiamati i miei, gli ho detto: guarda che io non accampo diritti di proprietà sulle persone, e se poi quelle persone che frequentano la mia chiesa sono miei seguaci, poveri loro, voi non siete miei, siete miei nello stesso senso in cui io sono vostro, in cui ciascuno di noi appartiene all'altro. Ma noi siamo di Cristo, noi siamo di Cristo, apparteniamo a Lui, siamo Suoi seguaci. Non pensiamo tutti allo stesso modo, non parliamo tutti allo stesso modo, nel senso che ci sono argomenti in cui abbiamo una piena libertà di opinione, ma ci sono cose sulle quali non possiamo vederla diversamente. Non possiamo essere creativi su tutto. Ecco, ci sono cose che nelle chiese cristiane possono essere diverse. Ci sono chiese che, per esempio, hanno una liturgia diversa dalla nostra. Ci sono chiese che hanno delle regole che hanno stabilito in modo autonomo, diverse dalle nostre. Ci sono questioni in cui la scrittura ci lascia liberi, o nelle quali la scrittura non è sufficientemente chiara da permetterci di essere dogmatici, in cui bisogna fare così, punto e basta. Ma ce ne sono altre che non è così. E quello che qui Paolo ci sta chiamando è a una unità e a una unione nella fede, nel contenuto dottrinale, se volete, nella confessione di fede della Chiesa, e quindi a una lealtà e a una piena condivisione di quello che la propria Chiesa confessa e di quello che la propria Chiesa fa, cioè l'ethos o l'etica di una Chiesa. E queste sono fatti indispensabili. Cioè, i cristiani di una chiesa locale come la nostra sono liberi di fare tante cose, ma su certe altre dobbiamo dare il nostro pieno accordo, e se non le condividiamo non possiamo far parte di una chiesa come questa. E noi abbiamo una confessione di fede, abbiamo un ordinamento interno che ci siamo dati. Non crediamo che l'ordinamento interno, nemmeno la confessione di fede, siano documenti infallibili, no, ma sono i nostri, sono quelli che abbiamo detto a casa nostra noi ci comportiamo così. Ognuno di voi a casa propria ha le proprie regole e sarebbe oltremodo offensivo se voi pensaste di venire in casa mia e dire: no, ma voi perché mangiate alle 2:30 o alle 2 o la sera a tale orario, perché, e non fate come facciamo a casa nostra che facciamo così? Noi ci siamo dati delle regole a casa mia e sarebbe molto, molto offensivo pensare che chi non fa come facciamo noi, quella è una famiglia disordinata. Allo stesso modo nelle chiese, ci sono chiese anche evangeliche, che consideriamo buone chiese evangeliche, che hanno regole diverse, ma noi abbiamo una confessione di fede e abbiamo una regola che ci siamo data e a quella ci vogliamo attenere, e dinanzi al mondo che vi osserva, vogliamo dare questo senso di chiara identità e di unità. E Paolo dice: non siate litigiosi, stabilite quelle che sono le condizioni indispensabili della vostra fede, la verità, e attenetevi ad esse. Quindi per questa ragione è necessario che ci sia in una chiesa locale una confessione di fede e un regolamento ecclesiastico che siano condivisi e osservati, e ci vuole la lealtà ai canoni stabiliti della Chiesa alla quale si partecipa. Per questa ragione noi distinguiamo e facciamo una chiara distinzione tra coloro che sono i membri di una Chiesa e coloro che non lo sono. I membri della Chiesa sono coloro che responsabilmente e cordialmente hanno accettato la confessione di fede della Chiesa, le regole della Chiesa, e si impegnano a mantenerle. Così non ci sono discussioni, non ci sono litigi. La seconda cosa che Paolo ci insegna in questo passo è che la fede cristiana ci chiama a vivere una vita associata e non individualista. Noi dobbiamo vivere insieme. Una chiesa cristiana è una comunità, è una famiglia. Non è un club, non è un'associazione di fatto, non è un posto d'incontro in cui persone vengono se vogliono, se non vogliono, quando gli conviene, quando non gli conviene, quando gli piace, quando non gli pare. No, è una comunità. Una chiesa cristiana è un'occasione per vivere una vita associata. L'individualismo dottrinale, cioè io credo quello che mi pare, non è ammesso. L'individualismo etico, io faccio quello che mi pare, non è ammesso. E non può esserci neanche individualismo rispetto al corpo di Cristo. Perché Paolo combatte le divisioni, perché Paolo combatte le ecclesiole nella Chiesa, i gruppi e i gruppetti. Perché la Chiesa è il corpo di Cristo e la fede cristiana ci chiama a vivere una vita associata, non individualista. In questo passo che abbiamo letto ci sono soltanto due dei tanti gli uni gli altri che troviamo nel Nuovo Testamento: servitevi gli uni gli altri nell'amore, e poi più avanti dice: piuttosto non vi divorate e non vi mordete gli uni gli altri. Ripetuto 3 volte, 2 volte in senso negativo, per non essere consumati gli uni dagli altri. Cioè non possiamo non vivere insieme, non vivere una vita associata. La Chiesa cristiana deve vivere insieme. E guardate nel Nuovo Testamento soltanto alcuni degli uni gli altri che vi troviamo. Per esempio in Giovanni capitolo 13, versetto 14, Gesù dice: se dunque io che sono il Signore e il Maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Da questo alcuni ne hanno tratto un rito fatto una volta all'anno, una volta ogni tanto, che è quello della lavanda dei piedi. Ci sono chiese, e questo lo fa anche il Papa, no? In un certo momento che ci si incontra, ovviamente tutti si lavano i piedi prima a casa, si mettono e poi si fanno lavare i piedi da chi glieli dovrebbe lavare. Ma pensate che è proprio questo quello che Gesù ci insegna di fare? E vabbè, vi diranno: ma certo, ma quello è un atto simbolico. Gesù l'ha fatto letteralmente proprio affinché diventasse un atto simbolico, affinché noi lo facessimo realmente quotidianamente piuttosto che in modo simbolico una volta all'anno. Noi dobbiamo lavarci i piedi gli uni degli altri, che significa fare quello che gli schiavi facevano. Azioni che non erano per niente onorevoli e per niente degne di essere riprese dalle telecamere, o delle quali ci si doveva vantare o ci si poteva vantare. Erano azioni assolutamente umili e umilianti. Significa la massima disposizione al servizio gli uni degli altri. Lavare i piedi gli uni degli altri significa proprio essere disposti a fare le cose che magari il nostro stomaco e il nostro cuore e la nostra mente non vorrebbe fare mai nei confronti degli altri. Significa fare cose assolutamente impensabili per la nostra supposta dignità nei confronti gli uni degli altri, qualcosa che noi odieremmo fare, ma che dobbiamo fare. Lavate i piedi gli uni degli altri, servitevi gli uni gli altri, amatevi gli uni gli altri. Versetto 34, sempre dello stesso capitolo di 13, dice: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Non ci si può servire, non si possono lavare i piedi gli uni degli altri se non c'è questo genere di sentimento, questo amore sincero, reale. Ancora nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, il versetto 12: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nell'epistola ai Romani, non li cito tutti, né li citerò tutti, nemmeno quelli che ho scritto qui sulle mie note, ma nell'epistola ai Romani, guardate che bell'altra esortazione, Romani 15:7: accoglietevi gli uni gli altri. Cioè, il senso è questo: piuttosto che avere sospetti nei confronti gli uni degli altri, la nostra prima inclinazione nei confronti del prossimo deve essere quello di accoglierlo, di farlo sentire a casa, di farlo sentire benvenuto tra di noi. Accoglietevi gli uni gli altri, venite in chiesa non con un sorriso ipocrita, ma venite davvero sorridendo gli uni agli altri, dando la mano gli uni agli altri, abbracciandovi gli uni gli altri, ma non in modo soltanto esteriore, sostenuti da questo amore cristiano che ci deve essere. Accoglietevi gli uni gli altri come Cristo vi ha accolti. Prima ha detto non per discutere le vostre differenze di opinioni, ma vedendo nel fratello e nel prossimo l'immagine divina, l'opera di Cristo. Accoglietevi. La Chiesa cristiana deve essere un luogo caldo, non in senso dei gradi centigradi, ma sicuramente dell'atmosfera. Non è un luogo in cui si arriva 5 minuti o un minuto prima o 5 minuti dopo e si va via immediatamente. Dobbiamo organizzare la nostra vita in modo da poter stare in mezzo al popolo di Dio. È il miglior popolo del mondo. Accoglietevi gli uni gli altri. Ancora altri passi sono molto interessanti. Galati capitolo 5 versetto 13, l'abbiamo visto, servitevi gli uni gli altri. Sempre nell'epistola ai Galati al capitolo 6, portate i pesi gli uni degli altri. Portate i pesi gli uni degli altri. Significa cercate di vedere che cosa stanno tirando i vostri fratelli. Guardatevi intorno. E se vedete uno che sta tirando un peso così pesante, grave, cercate di dargli una mano. È qualcosa che vi riguarda. Non è qualcosa che non vi riguarda. Portate i pesi gli uni degli altri. E ancora, parlatevi gli uni gli altri. In Efesini 4:32 è scritto qualcos'altro, dice di essere benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri. Benevoli, che vuol dire essere benevolo? Se voi mi fate solo del bene e io vi restituisco del bene, sono benevolo? No. Io sono benevolo o benevolente nei confronti di chi non mi fa del bene o addirittura nei confronti di chi mi fa del male. Io sono misericordioso quando considero la vostra miseria, e quindi ci sono persone misere. Sì, ciascuno di noi ha le proprie miserie, questo è il problema. Vedete, gli uomini sono così, sono ricchi da una parte e miserabili dall'altra. E così io ho certe miserie che per voi potrebbe, o per alcuni di voi, o in certi momenti potrebbero risultare repellenti. Dovete essere misericordiosi nei miei confronti. La stessa cosa io devo fare con voi. Misericordiosi e benigni gli uni nei confronti degli altri. Questo significa partecipare al comandamento e ubbidire al comandamento di Dio. In Colossesi 3 dice ancora sopportatevi gli uni gli altri, sopportatevi. Ancora una volta vedete come la scrittura è realistica. Cioè, ci sono persone, sopportare significa che c'è qualcuno che davvero ci annoia, ma se ci annoia io sono chiamato ad essere in grado di sopportare le sue debolezze. Perché? Cristo ce lo dice. Sopportatevi gli uni gli altri, perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Insomma, esortatevi gli uni gli altri, e questo è un altro passo importante, non posso trascurare di farlo. Al capitolo 10 di Ebrei, versetto 24, facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore, alle buone opere. Questo significa anche a volte rimproveratevi gli uni gli altri. Se qualcuno sbaglia, non dobbiamo solo sopportare, dobbiamo sopportare gli sbagli degli altri, ma li dobbiamo riprendere, correggere. Questo significa quel coraggio di andare lì a parlare con quella persona dicendogli senti una cosa, stai sbagliando, con amore necessariamente, con pazienza, dichiarandogli la nostra benevolenza ad oltranza, certamente, ma fate attenzione gli uni gli altri e incitatevi gli uni gli altri a compiere buone opere. Quindi nelle chiese non possono appartenere, alle chiese non possono appartenere lupi solitari. Alla chiesa non possono appartenere persone che non hanno requie in una chiesa locale, sono girovaghi. Sono cristiani quelli che dicono alla prima che fai ti cancello? No, non lo sono. Continuano ad essere cristiani quelli che si stancano di essere membri di una chiesa locale, non adempiendo più così i fondamentali doveri del servizio cristiano? La fede cristiana, anche in presenza di diversità costituzionali, ci chiama a vivere nella concordia e nell'amore e non nel litigio e nella divisione. E inoltre, e questo sto saltando molto, ma ci premo a concludere, questo passo di Galati 5:15 ci ricorda che la fede cristiana richiede che tra i credenti ci sia reciproco servizio, incoraggiamento ed edificazione. Non solo non dobbiamo mangiarci a vicenda, divorarci e morderci, ma ci viene richiesto di fare l'esatto contrario. Ora vi faccio una domanda facile e una difficile, e con queste due domande io concludo stamattina. Prima la domanda facile, va bene? La domanda facile è questa. Provate a rispondere a questa domanda per iscritto, non a me, un vostro diario, non glielo fate sapere a nessuno, però fatelo questo esercizio. Sapresti indicarmi qualcosa che ti ha offeso, che ti dispiace, che non gradisci o che non hai gradito nel tuo prossimo, menzionando anche le parole di biasimo e le ragioni per cui le hai pronunciate nei confronti di chi ti sta accanto negli ultimi 2 mesi? Allora pensate alla vostra storia negli ultimi 2 mesi e pensate a mio marito, a mia moglie, ai miei figli, alle mie fratelli, al pastore, ai parenti, agli amici, ai colleghi di lavoro, ai concittadini, ai personaggi pubblici, ai personaggi politici, per alcuni perfino a Dio, perché alcuni se la prendono pure con Dio. Allora, e cominciate a scrivere tutte le cose che negli ultimi 2 mesi avete pensato, avete detto lamentandovi di queste persone. Questo è facile, eh? Quante ne possiamo scrivere? Cioè, da qui fino a dopodomani mattina potremmo riempire quaderni. E adesso facciamone una. Ora la domanda difficile, eh? Sapresti dirmi in quale modo ti sei impegnato o impegnata a servire, cioè a fare l'opera di uno schiavo o di una schiava, il tuo prossimo o le parole o le parole buone di lode, di apprezzamento, edificanti, eccetera, che hai pronunciate nei confronti di chi ti sta accanto negli ultimi 2 mesi? E la lista è uguale: marito, moglie, figli, fratelli, pastore, parenti, amici, colleghi di lavoro, concittadini, personaggi pubblici, politici, e soprattutto Dio. Immagino che ci sarebbe una lista anche in questo, ma fate un po' un bilancio. Quale secondo voi sarebbe la più lunga? Quale sarebbe la più corta? Io lo so qual è nelle mie liste quale sarebbe la più lunga, e non sarebbe la seconda. Ora, che cosa ci dice questo a proposito della nostra attitudine nei confronti del prossimo, fratelli? Stiamo servendo il nostro prossimo con amore o no? Quali verbi descrivono meglio le nostre azioni? L'espressione, il verbo servire e amare, o il verbo mordere e divorare? E dobbiamo essere sinceri, seppure amiamo e serviamo il nostro prossimo in una certa misura, possiamo dire che l'espressione mordere e divorare sia del tutto estranea al nostro modo di agire e di parlare? Fratelli, sono proprio tante, ma proprio tante le cose di cui dobbiamo pentirci. Dobbiamo pentirci, e questo non è un modo di dire. Io e voi dobbiamo pentirci. Voi ed io. Qual è il segno del cristiano? C'è un bellissimo libretto scritto da Francis Schaeffer che si intitola Il segno del cristiano. Qual è il segno del cristiano? Fratelli, l'amore. È l'amore. Sembra una parola così facile, ma c'è il mondo intero dentro. Com'è che noi possiamo essere certi di essere eletti? Lo sapete che si può essere certi dell'elezione? L'Apostolo Paolo era certo che i Tessalonicesi erano stati eletti o scelti da Dio. Da che cosa lo sapeva? Fratelli, noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore, della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. E conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione: fede, speranza e amore, che si vedevano operanti nella vita di queste persone. Non erano chiacchiere, erano cose vere, concrete. Le fatiche dell'amore, la speranza costante, l'opera della fede. Non sono parole vuote. Questi erano credenti giovani, molto più giovani di noi, ma attivi. Quando è che funziona la nostra fede? La domenica mattina? O funziona il lunedì mattina? Il martedì, il mercoledì? Sempre. Opera della fede, fatiche dell'amore, costanza della speranza. Queste cose mi danno la certezza che voi siete eletti, siete scelti da Dio. Quindi una chiesa locale è importante. Non si può fare a meno di appartenere a una chiesa locale. Non si può fare a meno di decidere, di decidersi di essere membri di una chiesa locale e di impegnarsi in un gioco di squadra. Vedete, c'è un verbo che è usato nell'epistola di Paolo ai Filippesi, al versetto 27 del capitolo 1, è tradotto così: combattere insieme, combattere insieme, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Sapete qual è il verbo in greco? È synatleo. Atleo è, che cosa vi ricorda? Atleo, atleta, no? Siun atleo significa fare l'atleta insieme, siun, E quindi qui questo combattere insieme significa letteralmente giocare insieme, nella stessa squadra. Voi ve l'immaginate una squadra di calcio, di rugby o di qualunque altro, di basket, in cui ognuno se ne va per i fatti suoi, ognuno, può mai vincere? Il portiere gioca per i fatti suoi, l'attaccante gioca per i fatti suoi, il difensore appena piglia la palla vuole arrivare fino in porta per fare il gol, perché lo deve fare lui. No, non può essere. La Chiesa è una squadra in cui tutti quanti concorrono insieme per compiere l'opera che Dio ci concede di fare. Quindi è importante che abbiamo un ruolo, che sappiamo di far parte della squadra, che abbiamo un ruolo nella squadra e che ci impegniamo per il bene della squadra. non solo diventando membri di Chiesa, ma mettendo a servizio della Chiesa quello che Dio ci dà in termini di tempo, di denaro, di talenti, di energie, pregando gli uni per gli altri, parlandoci gli uni gli altri, sostenendoci gli uni gli altri, essendo fedeli nell'esortarci e nell'incoraggiarci a vicenda, correggendoci. Quando qualcuno mi riprende, e io a volte devo essere ripreso, è corretto, come tutti quanti voi, mi fa del bene perché io miglioro quando la correzione è giusta. Molte volte lo è. Dedicandoci alla pratica della disciplina ecclesiastica, camminando con il Salvatore, partecipando con gioia a tutte le riunioni della Chiesa, approfittando di ogni occasione di istruzione. È faticoso, abbiamo tante cose da fare, abbiamo tanti impegni, ma che cosa facciamo noi nella nostra vita? Le cose che consideriamo più importanti. E che cosa non facciamo? Quelle che consideriamo secondarie. E questo la dice lunga riguardo a chi è il nostro Dio e quali sono le cose più importanti nella nostra vita. Fratelli, non vi mordete, non vi divorate gli uni gli altri. Se lo fate, finirà che sarete morsi e divorati gli uni dagli altri, ma piuttosto servitevi con amore, amando il prossimo come voi stessi, perché l'amore è il segno del cristiano. E questo mondo ha bisogno di vedere che cosa significa, che esiste un popolo che si ama. Amen. Chiniamo il capo. Signore, noi ti ringraziamo per la tua buona parola e ti vogliamo chiedere perdono per le parole folli pronunciate. E perché per tutte le volte che il nostro cuore e le nostre azioni, piuttosto che essere amorevoli e di servizio, possono essere meglio paragonate al mordersi e al divorarsi. Signore, aiutaci ad avere un cuore liberato dallo Spirito, ripieno dello Spirito, ripieno dell'amore cristiano, e aiutaci, o Signore, a considerare la preziosità della comunione cristiana. Signore, sappiamo molto bene di essere difettosi, ciascuno di noi lo è, ma convincici di peccato, di giustizia e di giudizio, e sostienici, o Signore, trasformandoci in modo da poter essere sempre più simili al nostro Salvatore, che è benedetto in eterno. Amen.